Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 6, paragrafo 2. Gesù, attendetemi nella mia ora. Queste pietre riudiranno la mia voce e fremeranno alla mia ultima parola. Passano dunque gli anni e Luca racconta che Giuseppe e Maria erano soliti andare ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua, il che significava, come già detto, farsi circa 120 chilometri a dorso d'asino all'andata e altrettanti fino al ritorno a Nazareth. Questo per Giuseppe significava, poiché fra feste pasquali e viaggio di andata e ritorno sarebbero stati necessari almeno una decina di giorni, lasciare la propria attività di falegname, non per prendersi delle ferie come faremmo noi oggi, ma per fare un pellegrinaggio che, anche per Maria e per Gesù, sarebbe stato molto disagevole e faticoso. In questo episodio evangelico, però, il bimbo era cresciuto. Era già un ragazzo, anzi, un adulto, anche se solo dodicenne, perché quella era l'età in cui in Israele un giovane veniva dichiarato, con un'apposita cerimonia nell'immancabile tempio, maggiorenne per la legge, dopo aver superato un esame di religione. Fatto questo che per Gesù non avrebbe comunque dovuto costituire una preoccupazione. Il Dio che era in lui, ne abbiamo già accennato, non si rivelava che a sprazzi, in attesa della rivelazione pubblica a 30 anni, all'inizio cioè della missione al Giordano, quando lo Spirito del Signore sarebbe apparso a Giovanni Battista sul capo di Gesù sotto forma di colomba ed una voce avrebbe tuonato dal cielo indicando che quello era il suo figlio prediletto. Ma quando il Dio che era nascosto in lui si rivelava, quasi la carne umana stentasse a contenere la divinità compressa, agli occhi della gente Gesù poteva assomigliare a uno di quei bambini prodigio, quelli di cui ogni tanto si sente ad esempio dire che a 7 anni risolvono complessi problemi di alta matematica o compongono brani di musica eccelsa. Un genio infantile, insomma, che però, al di fuori del suo ambito geniale, si comporta, gioca e scherza come tutti gli altri ragazzi della sua età. E Gesù, da giovanetto, credo dovesse essere tenuto prudentemente d'occhio dai suoi genitori, perché questi, umanamente, temevano che il Dio che era in lui avrebbe potuto far balenare, magari troppo, quei lampi di luce che avrebbero dato adito a interrogativi e attirato l'attenzione delle autorità e di Satana prima che giungesse il tempo della maturità di Gesù, come uomo pronto alla missione. Attenzione di Satana che, come vedremo, sarebbe scattata infatti subito dopo la manifestazione della voce di Dio al guado del Giordano, dove Giovanni Battista avrebbe battezzato Gesù, concretizzandosi nelle famose tentazioni sataniche nel deserto. Tornando a quel viaggio a Gerusalemme, dunque, dovevano essere tutti in comitiva, perché, essendo quelli dei viaggi di pellegrinaggio, gli israeliti erano soliti partire in gruppi numerosi dai paesi d'origine. Probabilmente facevano parte della comitiva, oltre che gli amici paesani, anche i parenti, come quell'Alfeo, il già citato fratello di Giuseppe, sua moglie Maria d'Alfeo, con i loro figliuoli Giacomo e Giuda. I cugini nel Vangelo vengono chiamati alla moda ebraica fratelli. Il pellegrinaggio per gruppi che poi si univano sulla strada a quelli di altri paesi, ingrossandosi e componendo una vera e propria carovaniera, era anche dettato da ragioni di sicurezza. Si viaggiava insieme per difendersi meglio dai briganti che, nonostante a quell'epoca Roma tenesse ben sgombre almeno le strade consolari, non badando tanto al sottile e ai garantismi nel comminare la pena di morte, rappresentavano sempre un pericolo sulle strade meno battute e con viandanti isolati. Al ritorno, finite le feste pasquali, i gruppi si ricomponevano e file lunghissime di gente si snodavano per le strade, assottigliandosi e frammentandosi sempre più, man mano che ogni gruppo deviava dalla via principale prendendo la strada secondaria che avrebbe condotto al proprio villaggio. Era un caravanserraglio di cammelli, cavalli, asini e asinelli, carri e carretti, in mezzo ad un vociare confuso di richiami ed inviti a sbrigarsi, in mezzo a parenti e compaesani che si danno di voce e da ragazzi per i quali quel viaggio avventuroso si ammantava di mistero e di interesse, e che tutto facevano fuorché starsene con i loro genitori, magari in fondo alla carovana. Ecco perché Maria e Giuseppe si accorgono solo alla fine della giornata che Gesù manca all'appello. È l'ora dell'imbrunire. La carovana si ferma, si sistemano i bivacchi, si accendono i fuochi. È l'ora di mangiare. E Gesù? Dov'è Gesù? Dov'è Gesù? Nessuno lo sa. E a ben pensarci, nessuno l'ha visto, neanche gli amici. Erano ormai ad una giornata di cammino da Gerusalemme verso nord, diciamo una trentina di chilometri. Ed era notte. Che fare? Maria e Giuseppe, torce alla mano, decidono di rientrare a Gerusalemme a passo veloce, fatto che gli avrebbe consentito di arrivare all'alba. Essi sapevano bene che nel caso di Gesù potevano entrare in ballo forze spirituali negative, come era successo in occasione dell'eccidio ordinato da Erode, il quale, convinto umanamente di difendere così il suo trono da quell'ipotetico messia dei magi, aveva assecondato una suggestione satanica e aveva ordinato la soppressione, ancorché sapesse che il Messia doveva essere nato solo da pochi mesi, di tutti i bambini di Betlemme e dintorni, dai 2 anni d'età in giù, tanto per non sbagliare. Gesù godeva certamente di una protezione angelica, che creava intorno a lui una barriera, che confondeva le idee a Satana, ma era sempre necessario usare prudenza. Come già accennato sopra, Satana arriverà ad individuare il famoso Messia, che anch'egli attendeva come gli Israeliti, ma non per acclamarlo, solo dopo il battesimo del Giordano e soprattutto nel deserto, quando si accorgerà di non essere riuscito a farlo cadere in tentazione, come aveva già fatto con i primi due progenitori. Se il sanguinario Erode il Grande era ormai morto da parecchi anni, vi era pur sempre Erode Antipa, cioè il figlio, che quando si trattava di tagliar teste non scherzava nemmeno lui, come farà poi con Giovanni Battista. E gli erodiani erano un vero e proprio partito politico al potere, rappresentato nel Sinedrio e alleato dei Romani, i quali ultimi neppure loro volevano perdere il controllo della regione e sentir parlare di un messia o di un re dei re. Ecco il perché dell'affanno di Maria e Giuseppe nel constatare la mancanza di Gesù. Non solo responsabilità dei genitori, ma responsabilità di tutori umani rispetto al figlio di Dio che essi avevano avuto in consegna. Ecco anche perché quel senso di liberazione e di aggressività amorosa di Maria, quando, avendo trovato fra i dottori del tempio l'enfant prodige, prorompe affannata in quel grido rimprovero: Figlio, perché ci hai fatto questo? Gesù, in uno di quei suoi sprazzi di luce che si rivelavano appunto quando il Dio che era in lui riteneva opportuno in qualche modo rivelarsi, stava infatti dialogando con i sapienti del Tempio. E dialogava veramente da Dio, se, come racconta Luca, questi grandi dottori si stupivano per la sua intelligenza, per i suoi discorsi e le sue risposte che certamente dovevano riguardare le cose di Dio. E quel figlio risponde allora ai due genitori: Non sapevate che io mi devo occupare di quanto riguarda mio padre? La visione valtortiana di questo episodio è di potente bellezza, oltre che di estremo interesse. Lì al tempio era iniziata una disputa teologica fra dottori. Un gruppo era guidato da Gamaliele, il famoso rabbi che era stato anche maestro di San Paolo, e da un altro rabbi vecchio e quasi cieco che lo appoggiava, Hillel. Il secondo gruppo era guidato da un certo Shammai, astioso e intransigente. Gamaliele sosteneva che, in base alla profezia delle 70 settimane di Daniele, di cui abbiamo già parlato, il Messia doveva essere già nato. Shammai sosteneva il contrario, perché la schiavitù da cui avrebbe dovuto essere liberato Israele era addirittura aumentata, e la pace che il principe messianico avrebbe dovuto portare con sé era ben lontana dall'esserci, particolarmente in Gerusalemme, oppressa dai Romani, né tantomeno si vedeva il preannunciato precursore. È qui che Gesù interviene, interloquendo con Shammai e dando ragione a Gamaliele. La schiavitù di cui parla il profeta, proclama il Gesù dodicenne, con aspetto fiero, con voce limpida e occhi sfavillanti, non è quella dei Romani a cui Shammai allude, ma quella del male che separa l'uomo da Dio. E la regalità del Messia non sarà di tipo umano. L'uomo verrà liberato dal Messia, che sarà però un condottiero spirituale, principe della pace, perché stipulerà un'alleanza fra terra e cielo, imprimendo la paternità celeste nello spirito degli uomini, con la grazia nuovamente infusa per i meriti del Redentore. Pace agli uomini di buona volontà. Ma Israele, tuttavia, non avrà la pace, perché non avrà buona volontà. Il popolo misconoscerà il Cristo, perché lo spera re di umana potenza. Il popolo di Israele non lo amerà, perché il Cristo, l'unto, predicherà ciò che a quel popolo non piace. Il Cristo non debellerà nemici militari, ma i nemici dell'anima, che piegano il cuore dell'uomo a possesso infernale. Israele, dice il giovane Gesù Valtortiano, per la sua mala volontà perderà la pace e soffrirà in sé per dei secoli ciò che farà soffrire al suo re, che sarà da esso ridotto al re di dolore di cui parla Isaia. I presenti ascoltano allibiti, Shammai e i suoi accoliti. Questo Nazareno è Satana. Hillel e i suoi. No, questo fanciullo è profeta di Dio. Resta con me, bambino. La mia vecchiezza trasfonderà quanto sa al tuo sapere. E tu sarai maestro del popolo di Dio. Gesù, in verità ti dico che se molti fossero come tu sei, salute verrebbe ad Israele. Ma la mia ora non è venuta. A me parlano le voci del cielo, e nella solitudine le devo raccogliere finché non sarà la mia ora. Allora, con le labbra e col sangue parlerò a Gerusalemme, e sarà mia la sorte dei profeti lapidati e uccisi da essa. Ma sopra il mio essere è quello del Signore Dio, al quale io sottometto me stesso come servo fedele per fare di me sgabello alla sua gloria, in attesa che egli faccia del mondo sgabello ai piedi del Cristo. Attendetemi nella mia ora. Queste pietre riudranno la mia voce e fremeranno alla mia ultima parola. Beati quelli che in quella voce avranno udito il Dio e crederanno in Lui attraverso ad essa. A questi il Cristo darà quel regno che il vostro egoismo sogna umano, mentre è celeste, e per il quale io dico: ecco il tuo servo, Signore, venuto a fare la tua volontà. Consumala, perché di compierla io ardo. E così la Valtorta vede concludersi la visione, con un Gesù dodicenne dal volto infiammato di ardore spirituale e alzato al cielo, le braccia aperte, ritto in piedi fra i dottori attoniti. Il testo è tratto dall'Evangelo, come mi è stato rivelato, volume 1, capitolo 41, edito dal Centro Editoriale Valtortiano.